Qualche altra curiosità dal nostro sito spaziotennis.com, Nicola?
Sì, esatto, c'è Federex che fa una domanda a Ghedo. Ciao Ghedo, volevo chiederti quali sono i tuoi obiettivi di classifica per il 2010 e il prossimo anno comincerai dall'Australia?
Allora, per quanto riguarda... Allora, prima di tutto quest'anno è stato un anno molto difficile, come anche ha parlato Brizzi, è stato il raddoppio dei punti. Io e Michele eravamo molto concentrati sul rimanere sulla stessa classifica. Ci siamo riusciti, siamo contenti, abbiamo passato anche un anno difficile per varie vicissitudini che lui sappiamo. E spero vivamente che il prossimo anno vada meglio, anche perché mi sento molto meglio. Abbiamo lavorato su delle cose importantissime, io ci ho lavorato molto. E sono molto sicuro di me stesso e credo che il prossimo anno faremo bene e incominceremo sì da Australia 9.
Allora, sono finite le domande, c'è qualcos'altro Nicola per Riccardo?
Per ora sono finite.
E allora io a questo punto, se rimarrete qualche altro minuto con noi, la domanda che vuole farvi ad esempio Fabio Colangelo la faccio fare direttamente a lui, visto che interverrà tra poco, e stessa cosa anche per quanto riguarda Mauro Simoncini. C'è la domanda delle domande però per Riccardo, perché qui tutti vogliono sapere: come si fa a giocare bene in altura? Che io quando parlo Flavio Cipolla si mette le mani nei capelli e dice: no, io non ci riesco proprio. Quasi tutti i giocatori sono in grande difficoltà, invece Riccardo praticamente in altura diventa un giocatore ancora più forte di quello che è.
Allora, la risposta è semplice: io sono un giocatore molto di attacco pure a livello del mare, quindi per me non è che è quasi un vantaggio, però molti giocatori sulla terra, perché poi in altura si gioca anche sulla terra molto spesso, e tendono a servire e stare a fondo campo, solamente che c'è un problema, che la palla vola, quindi se tu la colpisci un po' male oppure in un modo un po' in becco oppure piatto, cioè la palla ti va 4 metri fuori e tu non te ne accorgi neanche. Io facendo serve in volley sulla prima e sulla seconda palla, quando servo, ho meno difficoltà, perché se non risponde male mi ritrovo la palla proprio davanti alla rete e faccio lì proprio non dico in scioltezza, però è molto più facile che fare a livello del mare, che scende e ti arriva sui piedi. Là sui piedi ti arriva molto poco spesso, e poi i terraioli sono abituati a rispondere 4 metri dietro, quindi arrivo sul naso sulla rete ed è facile. Poi quando risponde non sto dietro e sto proprio con la riga sui piedi, quindi c'è impatto, e basta che impatto loro si trovano la palla sui piedi e colpire di controbalzo è di una difficoltà incredibile. Questo è il mio vantaggio in natura, infatti ho fatto due finali, tra Nakito 35 più H e quest'anno a Bogotà 75 più H.
A questo punto è il momento di aprire una doverosa parentesi, perché un anno fa circa veniva a mancare Federico Luzzi, tennista che ha dato tantissimo al movimento italiano, insomma, che soprattutto ha fatto spettacolo, perché magari non ha raggiunto oltre la 92esima posizione, ma davvero vederlo giocare è sempre stata una cosa, no Michele, veramente, sì, veramente bellissima e divertente. Noi siamo in collegamento con Paola Cesaroni, che è la mamma di Federico. Ciao Paola, buonasera.
Buonasera Alessandro, grazie.
E grazie ovviamente per questo collegamento, insomma è stata una settimana immagino parecchio impegnativa da tutti i punti di vista, quindi un ringraziamento in più per te.
Ma senti, è sempre un piacere, qualsiasi occasione che mi viene data per parlare di Federico, per ricordarlo, per me è una gioia, quindi è quello che ti ho detto subito, grazie.
Allora Paola, è un momento importante anche perché è stata inaugurata la sezione AIL Federico Luzzi ad Arezzo, quindi raccontaci un po' com'è andata questa giornata, visto che insomma è una cosa veramente molto importante che è accaduta.
Ma dunque, Federico è morto un anno fa, perché è morto il 25 ottobre, e può sembrare incredibile che una madre che ha perso un figlio adorabile e speciale come Federico era, per chi l'ha conosciuto, possa riuscire a essere, direi, così serena e direi anche quasi felice. E quello che siamo riusciti a ottenere in nome di Federico è assolutamente grandioso, secondo me, perché era bellissimo che il suo nome rimanesse legato al tennis, però non ci bastava, volevamo che ci fosse qualcosa di più grande, di più duraturo, e questa associazione che ha portato alla sezione AL che aiuterà i malati di leucemia di Arezzo, per me, per celebrare Federico, è la cosa più grande che potevamo fare, e ce l'abbiamo fatta con l'aiuto di tantissime persone, e quindi siamo veramente felici.
E tra l'altro il modo per aiutare, ovviamente per tutti gli ascoltatori, per chiunque, ci sono tanti modi per aiutare. Uno è quello ad esempio di comprare alcuni oggetti che sono stati donati da grandi giocatori, da grandi sportivi. Questa è una cosa molto, molto importante.
Dunque, per fortuna moltissimi personaggi del mondo dello spettacolo, del calcio, di altri sport, Ghedina, Cacà, Del Piero, Cassano, Rosa Ramazzotti, Fiorella Mannoia, cioè personaggi del genere, fino a Valentino Rossi, Federer naturalmente, Nadal, ma abbiamo ottenuto anche le firme di mostri sacri come Agassi, Connors, Navratilova, Niente, noi siamo partiti vendendo le magliette deluxe ai tornei, e abbiamo cominciato piano piano, e adesso, siccome per finanziare un servizio domiciliare di aiuto, come è il mio sogno, quello proprio veramente di evitare soprattutto ai ragazzi giovani come Federico, che in ospedale si trovava come un pesce fuor d'acqua, poter mandare un'auto, un medico, un infermiere per curare a domicilio, ci vogliono parecchi soldini, e sì. La Fedelux d'ora in avanti mette in vendita questi oggetti autografati, alcuni anche veramente pregiati, perché tramite Andrea Caldenzi abbiamo le maglie originali del Real Madrid e del Milan autografate dai più famosi giocatori. Io non intendo molto di calcio, ma Pato, Ronaldinho, Amoruso, Pirlo, Kakà, Cristiano Ronaldo, credo che siano nomi grossi, e spero che possano portare delle offerte di beneficenza tali da farci diventare veramente grandi.
Eh sì, assolutamente, insomma, poi questa è una radio che parla tantissimo anche di calcio, quindi tutti gli ascoltatori che sono rimasti dopo le trasmissioni calcistiche a sentire i tennis sicuramente avranno rizzato le orecchie. Io sono in compagnia, Paola, sia di Riccardo Ghedin che del suo coach Michele Tellini, e so che Michele in particolare voleva, insomma, dire due parole su Federico.
Signora, buonasera.
Buonasera, molto piacere.
Non è certo quello che lo dico io, non è che conti tanto, ma ha detto delle parole commoventi, e sentirla, come ha detto lei, felice in un certo contesto, penso che sia una cosa che le persone... Guardi, mi ha emozionato quello che ha detto. Penso che bisognerebbe imparare da queste parole, perché c'è anche...
Ma guardi, no, io non posso insegnare, io semplicemente dico che ho avuto un regalo da Federico, l'ultimo regalo che mi ha fatto è stato quello di tramutare un dolore terrificante in qualcosa che prima di tutto fa del bene a me, perché io sono bene facendo questo. E volevo aggiungere una cosa, soprattutto per voi che avete conosciuto Federico. Federico non l'avrebbe dimenticato mai nessuno, perché avrebbe avuto centinaia di amici che se lo sarebbero mai dimenticato. Però per chi l'ha conosciuto Federico non bastava. Avete detto prima, lui era padrone della scena, era estrione in campo, voleva essere il protagonista. Federico voleva i titoli sui giornali, voleva il suo nome, se possibile, ovunque, dappertutto, il più spesso possibile. Con quello che stiamo avviando ora, Federico sarà nominato, perché in questi giorni non c'è sito, non c'è giornale, non c'è magazine specializzato, voi stessi, che gli date spazio. E se Federico da qualche parte vede, sente, percepisce esattamente quello che lui voleva, essere sempre nominato, scritto, fotografato, per non essere dimenticato mai.
C'era anche Riccardo Green, che sicuramente ha incrociato Federico in tantissimi tornei, che voleva dire qualcosa, Paolo.
Signora, buonasera, io non la conosco, ma io giro molto il circuito e vedo veramente tanti ragazzi che girano con la maglietta di Federico, ancora dopo un anno che lui è morto, e devo dire che è una cosa fantastica, perché insomma avere la maglietta sua, girare per i tornei, ricordarlo e farlo se sentire ancora presente è una cosa fantastica. E se so una cosa per certa è che lui è amato e viene ricordato da tutti i giocatori.
Guarda, questo che tu mi confermi è un'ulteriore gioia che mi dai, perché noi abbiamo fatto tanto proprio per questo, ma soprattutto per i ragazzi, perché molti sono nati quando lui già forse era in fase discendente, come parabola, i suoi acciacchi fisici forse non lo conoscevano, però ecco, adesso è rimasto, come dire, una piccola icona, un ragazzo che ha avuto una vita breve, brillante, devo dire per fortuna una morte generosa che non l'ha fatto soffrire, e ora è rimasto intatto, e quindi siccome è quasi sempre sorridente, c'è il suo sorriso appeso in molti circoli, spero che i ragazzini lo vedano come un qualcosa di positivo, una bella immagine del tennis italiano.
Paola, io nel ringraziarti, ovviamente nel salutarti, vorrei che ricordassi anche il sito di riferimento, ovviamente, per tutte le informazioni riguardante Fedelux e anche la sezione AIL Federico Luzzi.
Sì, dunque, Fedelux ha un sito che tutti possono visitare, anzi io spero che sia sempre più conosciuto e visto, perché io ho il punto di foto di tutti gli eventi che facciamo, di tutti i personaggi che ci supportano, e credo che sia bello vedere quanti sono, dall'ultimo autista della Transportation al più grande tennista ai numeri 1, 2, 3, eccetera, eccetera. Quindi www.fedelux.it, poi si trovano tutti i riferimenti per telefonarmi, per avere notizie e anche per contribuire acquistando questi piccoli o grandi oggetti alla nostra nuova sezione che aiuterà proprio la gente.
Paola Cesaroni, mamma di Federico Luzzi, grazie davvero per questo collegamento molto molto prezioso, e speriamo che tutti i nostri ascoltatori insomma si colleghino con il sito, insomma diano il loro apporto assolutamente. Grazie Paola e
grazie
a risentirci.
Grazie di nuovo,
presto.
Un abbraccio a tutti voi, grazie ancora. Grazie.
Noi torniamo a questo punto ovviamente a parlare di tennis giocato in questi ultimi 20-25 minuti di trasmissione. Lo facciamo come di consueto, sempre con Michele Tellini e Riccardo Ghedin in studio con lo Scofield's Corner.
Scofield's Corner. L'opinione di Fabio Colangelo.
Fabio Colangelo, buonasera.
Ciao Ale, buonasera, buonasera a tutti. Ciao Nick, ciao Ghedo, ciao Michele.
Ciao Fabio.
Sì, io so che Riccardo non riusciva a smettere di ridere durante la sigla. Senti Fabio, io prima di...
Una buona sigla sì. Per lui, io invece.
Come?
Avrei già in mente una bella sigla se dovesse fare qualcosa lui.
Sì. Sbirciando tra le domande che sono arrivate, già aveva visto Riccardo la domanda per Pegasus, quindi... Quindi tra poco gliela farai tu direttamente, visto che poi sono rimasti in studio con noi, quindi la possibilità questa che abbiamo è di fare domande direttamente. Allora Fabio, io però prima ovviamente vorrei chiederti un breve insomma commento anche tuo su Federico Luzzi, visto insomma è un anno, ieri era un anno che è venuto a mancare.
Cosa ti devo dire Ale, l'hanno detto già Michele, Riccardo, la mamma. È passato un anno, sembra ieri, è bellissimo quello che stanno facendo per ricordarlo, anch'io come ha detto Riccardo vedo che comunque è sempre ricordato da tutti, è sempre amato, tutti i tornei che vado, le magliette, la gente che lo ricorda, i giocatori che ne parlano, non è per cadere magari in frasi fatte, però è veramente così, insomma, io ieri quando mi è venuto in mente che era passato già un anno... Sembrava veramente ieri, quindi vuol dire che è stato fatto tanto per ricordarlo e anche le iniziative che sono state organizzate grazie al suo nome sono tutte una cosa positiva, diciamo.
Eh sì, speriamo, insomma, speriamo anche con questa trasmissione di riuscire a dar voce anche noi in qualche modo a questo movimento. Parlando di tennis, ovviamente, Fabio, abbiamo parlato anche con Michele prima, infatti adesso voglio vedere cosa ne pensate entrambi, anche se Michele ha già dato il suo parere, della questione del tennis femminile, del tennis maschile, del modo di allenare i ragazzi piuttosto che dei ragazzi, chi è più facile, chi è meno facile da allenare. Cosa ne pensi? Non so se hai sentito quello che ha detto Michele precedentemente.
Ho sentito quello che ha detto Michele e sono perfettamente d'accordo con lui, la penso esattamente come lui su quello che ha detto, che non penso di essere anch'io, di mancare di rispetto a nessuno, che per le donne probabilmente è tra virgolette più facile arrivare e magari basta mettere a posto solo alcuni aspetti per arrivare a competere a certi livelli, mentre negli uomini bisogna essere completi al 100% in tutti gli aspetti del gioco, fisicamente, psicologicamente, sempre al massimo, mentre nelle donne magari basta avere, non lo so, una determinata caratteristica molto, molto accentuata che può essere sufficiente a giocare a certi livelli.
Però c'è un episodio che prima, quando ci siamo sentiti telefonicamente per scegliere gli argomenti, c'è un episodio, insomma, qualcosa che si può dire, per quanto visto tu in questo momento stai lavorando con i ragazzini, con i bambini, e, insomma, raccontaci questo episodio, quello che può accadere allenando ragazzini maschi e femmine.
Ma sì, parlavamo, tu mi chiedevi del perché negli uomini è così difficile arrivare, perché non abbiamo... da anni ormai un giocatore fisso nei top 20, mentre abbiamo nelle donne ormai da diversi anni la Pennetta, la Schiavone, che comunque giocano a livello delle migliori. E io ti dicevo, guarda, una risposta sarebbe veramente difficile darla, non la saprei neanche, e Michele lo sa meglio di me, ci sono un miliardo di fattori che determinano queste cose. Io ti raccontavo di un episodio che ho avuto in campo dei bambini di 10 anni, e la lezione sembrava, diciamo, tra virgolette, un circo, ecco, se così si può dire, mentre l'ora dopo ho avuto in campo 4 bambine della stessa età, dello stesso livello, e la lezione sembrava una lezione, mi sembrava di allenare quasi dei professionisti dal punto di vista caratteriale, diciamo, erano attente, ascoltavano quello che dicevo, chiedevano, si impegnavano, non c'era la continua domanda, maestro facciamo la partita, ma c'era attenzione, cercavano di migliorarsi, nonostante il livello non sia assolutamente fenomenale. Però mi è venuto, dopo che ho finito queste ore di lezione, mi è venuto da pensare, ma forse questo può essere uno dei motivi, insomma.
Michele, che ne pensi di questa riflessione di Fabio?
Beh, è una riflessione molto acuta, interessante, perché comunque abbiamo visto delle differenze sia fra maschi e femmine prima, abbiamo detto qualche cosina vaga, ma credo pertinente. Nell'ambito del tennis, poi di scuola tennis, lui parla di ragazzi piccoli, insomma 10 anni,
sì.
E nel giro dello spazio di pochi minuti ti puoi trovare delle situazioni psicologiche completamente differenti. Io ho fatto la scuola tennis e penso che sia, ancora adesso ho la direzione tecnica di 2 circoli per quanto concerne la scuola tennis, dove lavorano dei professionisti molto stimati, e io dico sempre a loro: coltiviamo questi, cioè bisogna capire che l'alto livello inizia da questi ragazzi di 8-9 anni, ma non perché debbano essere poi educati immediatamente all'alto livello o diciamo istruiti a delle tecniche sopraffine, ma bisogna fargli scoprire il gusto del tennis, tenerli in campo in un certo modo, perché da lì poi forse avremo una Schiavone. Se invece la Schiavone a 9 anni l'avviliamo, probabilmente certo. non avrete quella linea, ce la siamo persa per la pallavolo. E Fabio, dicendo queste cose, è una di quelle situazioni che mi apre la mente e mi fa dire, ecco, meno male che c'è una persona che riesce, che coglie una situazione del genere, che praticamente un ragazzino ti viene uno ai 5 e dopo le gioca a soldatini, te ne viene uno ai 6 e invece è bravo e ti chiede il dritto incrociato come lo facevi tu. Tu devi essere come maestro, come istruttore in quel momento, molto duttile a recepire sia, diciamo, certo, il giusto, certo. La giusta, come dicevi te Fabio, la giusta volontà di circo, magari, perché comunque non scordiamoci che questi sono ragazzi che escono da 5-6 ore di lezioni, hanno tutti i doveri, quindi c'è anche chi può venire lì alla scuola per fare il circo, tu lo devi cogliere. E invece c'è quello che ti chiede le tattiche di Nadal o di Federer per battere Nadal a Madrid, e tu devi essere pronto nello stesso tempo. Quindi ecco, un ragazzo, ti dico ragazzo Fabio, non ti offende, ma sei molto giovane.
Sì, anche quindi, perché se lo dice lui mi offendo anch'io,
una persona che comunque conosce il tennis come Fabio, che l'ha giocato, e averla a disposizione con anche soprattutto queste intuizioni, ecco, io questo penso che sia il succo.
Certo. Fabio, però la domanda per Riccardo Ghedin la faccio fare direttamente a te a voce, anche se ce l'ho qui scritta, visto che siamo in collegamento. Prego.
Allora, no, volevo chiedere a Ghedo, visto che avevamo condiviso quella trasferta clamorosa in Canada un anno fa, cosa... no, che non gliel'ho mai chiesto, cosa gli è scattato dopo quella trasferta e nella testa, perché comunque dopo quella trasferta in cui, se è possibile, era riuscito a fare quasi peggio di me.
Vero, fatto bene, 0 punti su 1.
Cosa gli era scattato, perché poi da subito dopo hai cominciato a giocare molto bene, a fare ottimi risultati, e se lui sinceramente si aspettava di arrivare dopo pochi mesi a dove è arrivato?
Allora, devo essere sincero, non mi aspettavo di arrivare in Australia a fine anno. Sinceramente ho giocato benissimo i Futures, cioè ho preso semplicemente ritmo, ho cominciato a credere in me stesso, a fare le cose fatte bene, le cose giuste. Ma poi dopo aver fatto due vittorie e due finali future, ero 410, best ranking, sono entrato in Ecuador. Penso non ci volevo neanche andare, stavo pensando se andarci o non andarci. La svolta è stata là. Sono andato in Ecuador a giocare in altura. Era la prima volta che giocavo in altura, c'era mio padre a casa che mi diceva: ma dove vai, ma sei sicuro, sei capace di giocare in altura? Stavano a mettere 3.000 pulci in orecchie. Alla fine so partire un torneo solo, penso devo fare un torneo solo in Ecuador, e poi c'erano 275.000 subito dopo in Colombia, che poi alla fine ho giocato pure quelli perché ho preso special a Quito. Allora, a Quito ho fatto questa finale che non ci credevo, ho semplicemente giocato partita per partita, ho battuto uno 7-7-7-6 cagandomi addosso, poi un altro dopo che non lo so, che era il 120 del mondo, ci ho vinto perché a un certo punto lui ha due palle, ha tirato al parco, io ho buttato là due pallonetti e lui ha sbagliato poi ho preso fiducia, ho vinto altre due partite, sono arrivato in finale e ho giocato c'erano 5.000 persone a vedere la finale, ho perso con Giovanni Lapenti, che è un signor giocatore, comunque sia lui giocava in casa, e poi ne ho preso special e sono andato in Colombia, che neanche ci dovevo andare perché volevo giocare dei future là in Ecuador che c'erano subito dopo, quindi tutti i programmi sono stati quasi per caso, praticamente sono andato a farsi tornei, a farsi ottimi risultati. E quindi Fabio, che ti posso dire, non è che non credevo andare in Australia, poi alla fine è successo, e è successo quasi senza neanche volerlo. Io sinceramente ho giocato bene, mi sono ottenuto quei risultati e punto, il mio livello era buono,
ecco, ecco, ci sono dei punti in cui